Ho il piacere di presentarvi la Corte Costituzionale, suo presidente Silvestri e via via i giudici. Questi sono i giudici più giovani di nomina, non di età, si intende. Come funziona il giudizio di fronte alla Corte? È una cosa abbastanza interessante. Se voi volete approfondire il tema, il sito è ricchissimo di cose, potete guardarvi le fonti che regolano la Corte, che vedete che sono diverse. Quello che interessa di più sono le norme integrative, che sono le norme che la stessa Corte dà a se stessa, per cui sono molto specifiche e regolano il giudizio. Pubblicazione e registrazione dell'ordinanza, costituzione delle parti, come si costituiscono, l'intervento del governo, le notificazioni, comunicazioni, eccetera, deposito degli atti, nomina del giudice per l'istruzione e per la relazione. Allora, la prima tappa è la nomina del giudice. Questo lo sceglie il presidente. E lo fa in base a un principio di rotazione e anche di tendenziale maggiore competenza, se è presente. Se sono cose di processo penale, di solito vengono affidate o a magistrati o professori che sono, o avvocati che sono penalisti, e così via. Il primo adempimento che la Corte fa è di valutare se la causa debba andare in udienza pubblica oppure possa essere risolta in Camera di Consiglio. L'elemento determinante è la costituzione delle parti. Se le parti si costituiscono, allora c'è udienza pubblica. Se le parti non si costituiscono, non c'è nessuno da sentire e tutto viene risolto in Camera di Consiglio. Camera di Consiglio è l'espressione che usano tutti gli organi collegiali per dire che sono a porte chiuse. E certe volte è il giudice incaricato dell'istruzione e della redazione della sentenza a dire: boh, questa cosa non è da portare in udienza pubblica, anche se sono costituite le parti, perché è palese la ragione della inammissibilità della questione. Ne parleremo domani. Chi ha sollevato la questione non era un giudice, non era nato con forza di legge, la questione è già decisa, e così via. Se si va all'udienza pubblica, il giudice relatore espone in modo sintetico le questioni della causa. L'avvocato sta attentissimo a come espone, perché da come espone si vede anche un po' che elementi ha deciso di valorizzare, quali elementi considera invece trascurabili, per cui dalla relazione del giudice che ha fatto l'istruzione si può percepire qual è l'atteggiamento successivo che terrà questo giudice. Dopo la relazione, i difensori delle parti svolgono in modo sintetico i motivi della loro conclusione, il presidente regola la discussione e può indicare i punti e determinare i tempi nei quali essa deve contenersi. Tenete presente che ci sono cause in cui non ci sono parti e vengono fatte in Camera di Consiglio, cause in cui ci sono poche piccole parti, cause in cui invece le parti sono numerosissime. E di conseguenza lì bisogna regolare il traffico. La cosa interessante è la deliberazione delle sentenze. Sono deliberate in Camera di Consiglio con voti espressi in forma palese, per cui è un voto palese e tutti i giudici giudicano. E il relatore vota per primo. Per cui è chi ha fatto la relazione in aula e quello che ha fatto poi l'istruzione della causa. Per cui il presidente nomina Tizio il giudice istruttore, lui sarà il relatore in aula e poi con probabilità vedremo è anche colui che scriverà la sentenza. Ogni giudice poi ha un piccolo staff di aiuti che lui ci sceglie, sono dei giuristi o magistrati o avvocati o qualche professore non di ruolo come staff di aiuti. Il relatore vota per primo, votano poi gli altri giudici, cominciando dal meno anziano per nomine. Per ultimo vota il presidente, sono 15, non è detto che partecipino tutti alla discussione della causa, perché qui c'è un principio di perfezione del collegio, per cui partecipano alla decisione solo i giudici che hanno partecipato all'intero procedimento. Se nel frattempo qualcuno è scaduto, qualcuno è subentrato, quello non partecipa alla decisione della causa. E il presidente vota per ultimo e in caso di parità di voti il voto del presidente prevale. E attenzione, qui si sta votando il dispositivo. Cioè il relatore dice io propongo di accogliere la questione oppure propongo di rigettarla. È su questo che si vota. Dopo la votazione, la redazione delle sentenze e ordinanze è affidata al relatore, per cui deciso che cosa si vota, il relatore scrive la sentenza, salvo che per indisponibilità o per altro motivo sia affidata dal presidente ad altro o a più giudici. E questo è un modo così assettico di dire, rivela invece un problema reale, cioè che il relatore può essere messo in minoranza. Il relatore propone la soluzione X e invece la maggioranza è d'accordo e dice no, faremo Y. Lui propone di accoglierla e loro dicono la rigettiamo. E in questo caso spesso il relatore dice ma io non me la sento di essere anche redattore della sentenza, sono di opinione fermamente avverse e non riesco a motivare una sentenza che dia torto a quello che io penso, comprensibile? E allora a questo punto la sentenza quando viene pubblicata avrà il nome del relatore e il nome del redattore e tutti capiranno come si sono svolte le vicende all'interno della Corte. Cosa che peraltro si può sapere facilmente telefonando a qualche amico della Corte, ma le notizie circolano come sempre in Italia. C'è discussione e c'è discussione animata già sul dispositivo. Poi, quando il giudice relatore ha steso la sentenza, il testo è approvato dal collegio in Camera di Consiglio, per cui c'è una doppia votazione della Corte, nel collegio, una sul merito, sulla decisione, e l'altra sulla motivazione. E questa è una norma che è ormai minoritaria nel panorama mondiale. Perché? Perché ne escono motivazioni che spesso sono hanno una struttura contraddittoria, basculante, ondulatoria, perché se si discute e si vota nella motivazione, la motivazione finisce con prendere dentro opinioni diverse. E spesso questo confonde il ragionamento dovrebbe essere abbastanza lineare, arrivare a spiegare perché uno assume una ratio decidendi, un principio, una norma del caso e la applica. Se questo processo è discusso e votato, la collaborazione è dialettica, spesso è un procedimento logico piuttosto complicato. Notate che da noi non esiste l'istituto del dissenting, che invece è ormai diffuso in quasi tutti i paesi, cioè la possibilità che un giudice ponga esplicito il suo dissenso. E da noi non si è mai introdotto, per una ragione molto evidente, e già le sentenze della Corte vengono prese a sassate dal politico che non è d'accordo. Se poi ci fosse anche chiara l'espressione di chi ha dissentito o chi ha motivato in maniera parallela, cioè è d'accordo sulla decisione ma ha motivi da aggiungere, questo finirebbe con essere lapidazione non della Corte ma del singolo giudice. Già c'è qualche villanzone che dice, bella villanzone, da quanti anni non sentivate parlare di un villanzone che dice quello è un giudice comunista, quell'altro è corrotto, non corrotto non lo dicono perché sarebbe un po' reato. ma in Italia non c'è quella civiltà dei costumi che consenta di affrontare le sentenze con il dovuto rispetto istituzionale, e quindi la Corte è ancora trincerata dietro quello che si chiamerebbe con linguaggio sovietico il centralismo democratico. Si vota, si decide e dopodiché quella è l'opinione della Corte. E in teoria questo rafforzerebbe il carattere di precedente delle sentenze, perché se le sentenze come in America sono decise 5 a 4 e poi ci sono forti dissenting, cioè chi ha dissentito della conclusione, i 4 che sono rimasti in minoranza, fanno una motivazione opposta, voi capite che il precedente è doppio, c'è un precedente maggioritario e uno minoritario, e questo è un messaggio che viene dato a tutti i giuristi che sanno che lì si può mettere la lama e scardinare la maggioranza. In America succede ancora di peggio, c'è anche la concurrent opinion, cioè l'opinione concorrente, per cui i 5 si mettono d'accordo, che so io, nel respingere, ma poi danno 2 o 3 motivazioni diverse. I 4 della minoranza danno una motivazione contraria, su un dispositivo contrario, per cui alla fine le motivazioni, le linee di ragionamento, i principi, le ratio decidendi non sono una e neanche due, possono essere 5 o 6. E chi riesce a capire più che cosa fissi il precedente è un problema anche quello. Da noi tutto questo non esiste, da noi le sentenze sono votate e sono opinione dell'organo. E se noi andiamo a vedere i lavori, e questa è una cosa anche interessante, calendario dei lavori, questo è il calendario dei prossimi giorni di Camera di Consiglio e di udienza pubblica. Vedete che è fisso, no? Ogni martedì c'è udienza pubblica al Palazzo della Consulta, il giorno dopo c'è la Camera di Consiglio in cui si prendono le decisioni. Sappiamo che mercoledì 4 dicembre ci sono questi casi. Atto di promovimento, l'oggetto, parte difensore, qua c'è solo l'avvocato dello Stato. Non ci sono difensori, per cui questa questione sarà decisa in Camera di Consiglio. E vedete che spesso non ci sono costituzioni. Qui sì, qui ci sono costituzioni di parte e quindi avremo probabilmente un'udienza pubblica. Ancora forse più significativo, è come vengono costruiti, come vengono costruiti i ruoli. Queste sono le ordinanze depositate, 28 pagine di ordinanze, per ognuna ci dice F se è già fissata l'udienza. E se andiamo un po' indietro, vedete che non di tutte è fissata l'udienza, per cui la Corte sceglie quale anticipare e quale ritardare. Non è vincolata all'ordine di deposito. La Corte certe volte dice benissimo, questo dobbiamo affrontarla subito perché è una questione urgente. Pensate a certe questioni che sorgono in imminenza delle elezioni e che riguardano, che so io, la presentazione delle liste o altre operazioni elettorali. Quelle vanno decise prima che si effettuino le decisioni, per cui sono decisioni del tutto anticipate rispetto alle altre. Altre hanno un percorso estremamente lento. L'ultima cosa di moda che si è affermata di recente, vediamo se c'è qualcuno, comunicati stampa, eccolo qua, questo è un comunicato stampa. La Corte ultimamente ha preso questa abitudine che almeno per i casi più discussi, quelli che hanno più allarme sociale, quelli su cui la stampa accende i riflettori, il giorno dopo la Camera di Consiglio, il giorno stesso della Camera di Consiglio, quando decide sì o no, accolto o respinto, emana un comunicato stampa che in sostanza riassume il dispositivo della sentenza. Questo riguarda la questione dedicata al sovraffollamento del carcerario, e la Corte ha ritenuto inammissibili le questioni, per cui questo è il dispositivo, e c'è un minimo di motivazione, cioè di non potersi sostituire il legislatore essendo possibile la probabilità di soluzioni. In caso di inerzia legislativa la Corte si riserva in eventuale successivo procedimento di adottare le necessarie decisioni dirette. Vedete, qua si anticipano anche alcune motivazioni. Questo comunicato stampa è la notizia che poi viene pubblicata sui giornali, ma non è ancora la motivazione. La motivazione verrà fatta con settimane in genere di ritardo, perché la motivazione va scritta, sono pagine, pagine, pagine di motivazione, perché le questioni possono essere questioni procedurali che devono essere risolte, e questioni di inammissibilità, per cui è complicata la motivazione della sentenza. E poi deve essere votata dalla Camera di Consiglio. E questo richiede settimane. La notizia invece che viene emanata il giorno stesso è la notizia sul dispositivo, e questa poi diventa la notizia stampa, purtroppo diventa spesso anche la notizia su cui dibatte tutti quanti, cominciano a discutere senza conoscere le motivazioni. Per cui a me non mi convince molto questa tecnologia di anticipare il merito della decisione rispetto alle sue motivazioni, perché il giudice decide quello che motiva e motiva quello che decide. Aprire una discussione sulla decisione senza conoscere la motivazione è sempre una cosa da evitare. Bene. Questo è una due slide che vi riassumono alcuni punti. Da domani cominciamo a parlare degli effetti delle sentenze, tipologia delle sentenze e effetti delle sentenze. Oggi vorrei finire facendovi riflettere su, primo, differenze tra le due vie di accesso. Io vi ho parlato finora prevalentemente di giudizio in via incidentale, che è un giudizio con accesso indiretto, si passa, cioè l'interessato deve passare attraverso un giudice per arrivare alla Corte, l'atto introduttivo è un'ordinanza, è un giudizio a parte eventuali, queste frecce sono non c'entrano, è un giudizio non disponibile, indisponibile. Una volta che il giudice remittente ha mandato l'ordinanza, quello è un procedimento di cui nessuno può più disporre, né il giudice remittente né le parti. E la impugnazione ha natura tecnica, nel senso che la motivazione dell'ordinanza è totalmente tecnica, l'ordinanza è uno strumento che parte da un giudice e il giudice può sollevare la questione solo se tecnicamente la questione è rilevante e non manifestamente infondata, cioè è pregiudiziale rispetto al processo principale, che non può proseguire senza risolvere un dubbio, che è un dubbio consistente di legittimità costituzionale. Tutto diverso invece il processo in via principale, quello promosso dallo Stato contro le leggi regionali e dalle regioni contro le leggi statali o di altre regioni. Qua c'è un accesso diretto, la regione ricorre, il governo ricorre, non c'è intermediazione degli giudici. E tra l'altro, questo non è detto nella slide, c'è un termine perentorio. Mentre un giudizio in via incidentale non c'ha termini, perché dipende da quando sorge il caso a quo, dipende quando il giudice a quo ritiene che quella norma sia da applicare nel giudizio, e questo non lo si può predeterminare. L'accesso diretto invece ha termini tassativi, 60 giorni, perché? Perché sono i termini che decorrono dall'entrata in vigore della legge. La legge entra in vigore e c'è un termine per impugnarla. Passato il termine, la legge non ha più, come dire, possibilità di essere dichiarata legittima se non tramite un eventuale giudizio incidentale. Lo strumento è il ricorso. Ricorso che deve essere approvato dall'organo politico. Qui dico la natura politica dell'impugnazione. Il ricorrere contro una legge statale o contro una legge regionale non è un fatto tecnico. È vero, ci sono gli uffici, l'ufficio legislativo della regione oppure i ministeri, che di fronte alla legge statale o regionale dice: ma questa legge, in quella norma particolare, viola questo principio, dobbiamo opporci, eccetera. E questa è un'attività istruttoria. Ma la decisione è una decisione politica. Tutti i ricorsi contro le leggi regionali devono essere deliberati dal Consiglio dei Ministri e tutti i ricorsi contro le leggi statali devono essere deliberati dalla Giunta regionale. E questa decisione è una decisione prettamente politica. Certe volte la Regione sa benissimo che la legge dello Stato invade le sue competenze, ma siccome per esempio ci sono partite in discussione con lo Stato importanti, oppure il governo è un governo amico della stessa parte politica, la Giunta preferisce non impugnarle. Dice: lasciamo stare, noi impugniamo, non è politicamente utile impugnarla, casomai prendiamo il telefono, telefoniamo al Presidente del Consiglio e diciamo: senti, questa norma me la cambiate? C'è la possibilità che l'accordo politico faccia superare l'impugnazione giuridica delle leggi. E questo rende anche il giudizio disponibile, perché la Regione o lo Stato può dire: io tanto lo impugno, ma una volta impugnato tiro sul telefono e dico: senti, ve la revocate questa norma? Sì, sì, facciamo un decreto legge domani, lo mettiamo anzi nel decreto legge che parte domani. Benissimo, a questo punto, visto il decreto legge, io rinuncio. E si può rinunciare al ricorso, il ricorso è disponibile. Deve essere accettato dall'altra parte e a quel punto la causa cessa. La Corte dichiara la cessata materia del contendere. È un giudizio per parti, le parti sono necessarie, le parti devono costituirsi in giudizio. Una si costituisce in giudizio con il ricorso e l'altra si costituisce con memoria difensiva. È un normale processo per parti, in cui le parti portano la loro ricostruzione dei fatti e così via. Come vedete sono due strumenti parecchio diversi, anche perché hanno due obiettivi diversi. Qua si sta discutendo essenzialmente di diritti. È per un diritto individuale che chiunque di noi può un giorno avere la sciagurata idea di rivolgersi a un giudice. Se quel giudice non riesce a riconoscerti il tuo diritto individuale perché c'è una legge che glielo impedisce, quella legge può essere illegittima, perché magari il tuo diritto si fonda in Costituzione e lui gli viene il sospetto che quella legge sia in contrasto con la Costituzione. Di diritti si parla essenzialmente, perché per i diritti si va essenzialmente davanti a un giudice, che sia il diritto alla vita o il diritto a costruire il garage, comunque è un diritto. E tendenzialmente si va dal giudice a chiedere un'espansione, un riconoscimento del diritto, mai un restringimento dei diritti, no? Questo è ovvio. Per cui la pulsione del sistema giudiziario è espansiva dei diritti e dei loro costi. C'è una finestra nel vostro manuale, penso che sia rimasta, che dice: perché la giustizia provoca aumento della spesa pubblica. Il meccanismo giudiziario, compreso nel corso di, in via incidentale, tende a dilatare la spesa pubblica. Nessuno impugna dicendo riducete le prestazioni pubbliche, perché non avrebbe interesse. Non avrebbe interesse processuale, non sarebbe accolta la sua domanda, ve lo spiegavo ieri, no? C'è un problema di interesse individuale, l'interesse individuale è sempre il riconoscimento dei diritti. E nella misura in cui il riconoscimento dei diritti comporti spesa, porta aumento della spesa. In via principale, invece, la questione dibattuta non sono i diritti, ma sono le competenze. È intorno alle competenze che si sta discutendo da Stato e Regione. Chi deve fare che cosa? Puoi tu impormi un certo comportamento, puoi tu disciplinare una certa materia, per cui è un rapporto tra i soggetti politici, tra gli enti politici, Stato e Regione, che nasce l'avvertenza, e l'avvertenza ha come oggetto il riparto delle competenze rispettive. Quest'altra slide invece riguarda il tipo di vizi. Il concetto di vizio richiama il concetto di validità. Torniamo indietro, criteri di soluzione delle antinomie, criterio cronologico che riguarda l'efficacia degli atti, criterio gerarchico che riguarda la validità degli atti. Il vizio è una mancanza di validità, la validità è il rispetto delle fonti superiori, è viziato l'atto che è in contraddizione con le fonti superiori. Si distingue con una classica contrapposizione tipica del linguaggio dei giuristi, i vizi formali dai vizi sostanziali, e non è una distinzione peregrina. I vizi formali sono essenzialmente i vizi di procedimento. La legge di conversione che non viene emanata entro i 60 giorni dalla pubblicazione del decreto legge è un vizio di procedimento. La legge che viene approvata in commissione, mentre invece l'articolo 72 prevede una riserva di assemblea, è un vizio di procedimento. La delega che viene approvata con decreto legge, qualche volta è successo, è un vizio di procedimento. Qui c'è un grosso problema. I vizi di procedimento si possono applicare agli atti precedenti alla Costituzione? Cioè, può la Corte dichiarare un regio decreto legge o una legge del 30 contraria a Costituzione per vizi di procedimento? La risposta è palesemente no, l'ha data la Corte Costituzionale, nel senso che non possiamo applicare le regole attuali agli atti passati, quelli sono atti che sono nati regolari nel passato regime e la cui vigenza è stata accettata dall'attuale ordinamento, ma l'attuale ordinamento li può giudicare non conformi a Costituzione per i contenuti, ma non per la forma, per il procedimento. La Corte ha detto salvo che non vengano lese i principi fondamentali dello Stato di diritto, della separazione dei poteri. C'è una decisione che dice una cosa del genere, ma non ha lasciato molta applicazione. Mi faccio osservare poi che i vizi di procedimento di solito colpiscono l'atto o la disposizione. Il documento è mal formato, è una legge che è stata approvata con deliberazioni non uguali delle due Camere. Cavolissimo dire argomento, ma siccome le due Camere devono approvare lo stesso testo, se il testo è diverso anche di una virgola, la legge è invalido l'atto, il procedimento di formazione dell'atto è viziato, e di conseguenza l'atto che ne esce è a sua volta viziato. Può essere anche una singola disposizione dichiarata invalida per vizio di procedimento. Per esempio, si approva in commissione deliberante una legge che ha alla fine una disposizione in cui si dice il governo è delegato a formare, a omogenizzare la disciplina, a rendere una disciplina coerente. Questa è una norma di delega, frequentissima nelle leggi, e qualche volta capita che questa norma di delega sia contenuta in un atto che non può contenerla, perché per esempio è approvato in commissione deliberante. Commissione deliberante non può violare l'articolo 72 che pone la riserva di assemblea per le deleghe. Oppure può essere contenuto in un decreto legge. È successo. Svista del governo che alla fine del decreto legge ci mette una delega al governo. Questa è una violazione del principio della riserva di legge formale. Sono tutti vizi di procedimento che in un caso colpiscono l'atto, in qualche caso possono colpire la sua disposizione. È solo quel pezzo della legge, quell'articolo della legge dichiarato ad essere dichiarato legittimo. I vizi sostanziali sono invece i vizi che costituiscono un'antinomia, cioè un conflitto tra norme. Questi colpiscono la disposizione in quanto esprime la norma. Bisogna sempre indicare la disposizione impugnata, ma la disposizione dichiarata illegittima non per la disposizione stessa, ma per la norma che essa esprime. È un conflitto tra norme, tra questa norma impugnata e la norma costituzionale. È molto difficile capire che cosa siano i vizi di competenza. Potete anche fregarvene, come fanno tutti quanti d'altra parte. I vizi di competenza sono i vizi, anche dal punto di vista teorico, difficili da capire. Pensiamo alle questioni Stato-Regioni, che sono i più frequenti. Ci possono essere vizi per eccesso di competenza che colpiscono l'atto. La Regione non poteva emanare una legge che riguardasse, che so io, l'ordinamento della famiglia. Perché? Perché su quello c'è competenza esclusiva dello Stato. Quindi è l'atto a essere interamente dichiarato illegittimo, oppure può anche essere una singola disposizione ad essere dichiarata illegittima. Difficile invece è il caso di una violazione dei limiti. Pensate alla competenza concorrente e il rapporto che ci deve essere tra la legge regionale e i principi fissati dalla legge statale. Siamo a un conflitto tra una norma di principio di legge statale e una norma di dettaglio della legge regionale. Qui quello che si colpisce è essenzialmente una norma. Vi sembrano ragionamenti molto astratti e sicuramente lo sono, però sono ragionamenti importanti per riuscire a capire che cosa si impugna esattamente e che cosa alla fine annulla la Corte. Questa è una cosa abbastanza significativa, perché fa parte del bagaglio del giurista usare questi strumenti con consapevolezza, perché questi sono lame affilate che devono tagliare esattamente dove hanno da tagliare. Ho altre cose da dire di io? Direi sostanzialmente di no. Domani vi parlerò del tipologia delle sentenze e degli effetti, e questo pomeriggio abbiamo la solito appuntamento sulla cronaca.